Beats è la nostra dimensione, uno spazio per parlare di musica con una prospettiva da insider. In questa stagione incontreremo coloro che nell'industria musicale ci lavorano tutti i giorni, in ambiti diversi, seguendo logiche spesso complicate, anticipando nuove tendenze e creando nuovi universi. Discuteremo faccia a faccia con gli addetti ai lavori, scopriremo cosa succede dietro le quinte e scopriremo chi c'è dietro ai grandi artisti e ai grandi successi. Ci racconteranno del loro lavoro e ci spiegheranno come riescono a far accadere la magia che tutti noi viviamo. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. Ospite in questa puntata di Beats, Paola Zuccar. Sono molto felice, cara Paola.
Anch'io, Max.
Mi sono preso un po' di appunti. Sappi che scrivono di te che sei nata a Genova, confermo. Sei considerata la signora del rap italiano, confermo anch'io per te. Dopo aver lavorato per la fanzine AL, Io C'ero, hai collaborato per diversi progetti discografici con BMG e Universal Music.
Corretto.
Tutto corretto.
Corretto.
Sei fondatrice e titolare della tua agenzia di management Big Picture, che gestisce le carriere dei big del rap come Fabri Fibra, Marracash, Clementino e Madame, anche se Madame chiaramente non è solo da confinare lì. Sei autrice del libro Rap, una storia italiana, pubblicato nel 2017, molto bello, che ha avuto una serie di ristampe, e hai una figlia di 19 anni. Potremmo parlare per 25 minuti di cosa vuol dire avere una figlia di 19 anni.
Insieme a tutto questo.
Insieme a tutto questo, sì. Ma ci concentreremo più sull'industria. Tua frase simbolo, che mi piace tanto: dite alle mamme di non avere paura del rap, è uno strumento utile se lo si sa usare.
Ma sì, perché negli anni c'è stato tantissimo lo spauracchio del rap, no? Oddio, dicono le parolacce, sono violenti, misogini. Quando questa frase qui è venuta fuori in promozione del libro, che anche grazie a te sono riuscita a raccontare in giro, tante signore mi dicevano: ma ci sono le parolacce, eccetera. Sì, certamente utilizza un linguaggio quotidiano, sì. E quindi alle volte anche brutale, anche ruvido, eccetera, però allo stesso tempo ha un enorme vantaggio, fermo restando che per me è un vantaggio anche il linguaggio brutale e ruvido e diretto, però il vantaggio è che può unire su determinati temi anche generazioni differenti, nel senso che ci sono tanti temi che in famiglia, e avendo una figlia di 19 anni, confermo, sono un po' difficili da approcciare, no? Se li si approccia tramite la musica è più facile, e anche perché credo che non sia possibile tacere certi argomenti in famiglia. Penso che sia sbagliato, questo poi ognuno ovviamente in famiglia ha delle sue idee, chiaramente non niente da discutere, però secondo me è molto importante riuscire ad aprire un dialogo.
Assolutamente.
Sempre, anche quando è un po' scomodo per i ragazzi o per i genitori.
E la musica, ma non solo il rap forse ancora di più per un certo tipo di linguaggio, però la musica in generale può veramente fare questo lavoro, no?
Sì. Calcola che il rap appunto va anche a toccare appunto misoginia, sostanze stupefacenti, sì, di tutti i tipi, insomma.
Sì,
chiaramente
sì.
Usa
neologismi,
slang, bravo, esatto, per riuscire a capirsi,
per riuscire,
no?
a capirsi. Il rap potremmo veramente parlare per ore di questo, ma mi focalizzo su qualcosa che abbiamo vissuto insieme. Il rap che era una nicchia, il rap che veniva dalle poste, il rap che non passava in radio, e grazie soprattutto al tuo lavoro il rap è diventato invece qualcosa che piano piano è iniziato a passare in radio. Arriviamo ai giorni nostri. Il rap è quasi il nuovo pop, domina le classifiche, eccetera. Intanto voglio chiederti se quando si lavorava per buttare giù le prime porte ti aspettavi veramente di arrivare dove siamo ora, e poi, visto a dove siamo ora, che cosa è cambiato? Perché il rap parte come una musica di protesta. E parte anche come una musica che deve lottare per conquistare centimetri, mentre oggi i centimetri sono in gran parte già conquistati.
Tutto giusto, devo dirti che no, non mi aspettavo che saremmo arrivati così prepotentemente in alto e a conquistare determinati spazi che erano prerogativa del pop. In passato è vero che poi la distinzione c'è sempre e il pop domina per definizione, no? Però devo dire che perlomeno siamo entrambi in vetta. Poi le distinzioni di genere oggi sono molto più difficili in tutti i campi da fare, anche nella musica. Certo, è cambiato, tu dicevi il rap è un genere di protesta, effettivamente oggi è cambiato anche questo, il terreno nel quale poi i nuovi rapper germinano, no?
Infatti lo è molto meno.
Lo è molto meno, tra l'altro non è che non ci siano problemi, perché fra il cambiamento climatico, la politica devastata, le famiglie devastate o comunque in grande difficoltà, motivi ce ne sarebbero tanti, i social media che adesso iniziano quasi a essere equiparati alle sostanze stupefacenti.
Sì, 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 per la dipendenza che creano, no?
Però sembra che il grande problema anche nel rap sia l'amore, no? Tutti sì. Parlano canzoni d'amore, perché così, cioè, ancora quel problema lì sembra il maggiore se tu guardi le canzoni che finiscono in classifica, quindi forse ancora è ancora quello poi l'argomento che tiene banco, no? Io naturalmente vengo da una generazione che forse l'aveva un po' accantonato, messo da parte, era pieno di canzoni d'amore, ma c'era anche tanta canzone di protesta, ma anche dopo, anche, e non solo nel rap, Rage Against the Machine, Nirvana, cioè oltre al rap, Public Enemy, diciamo proprio quel momento dove il rap è diventato davvero quasi esclusivamente di protesta. Poi c'è sempre stato Will Smith, quindi io quando parlo cerco di non, cioè, di dire non generalizzo, però a grandi linee c'è stato un periodo in cui il rap era decisamente il genere di protesta, la CNN del ghetto, come diceva. Chuck D dei Public Enemy. Poi ci siamo ritrovati con un casino di canzoni d'amore.
Senti, è un genere che hai un po' addomesticato, no?
Cosa intendi?
Nel senso che hai dovuto renderlo commestibile per persone che non erano in grado neanche di comprenderlo. Parlo, lo ricorderai, facevamo delle battaglie insieme con i direttori delle radio, no? Per cercare di far capire che invece aveva una valenza anche radiofonica. E volevo chiederti quanto è stato difficile, perché poi quando lo si guarda da un po' più lontano forse c'è anche una metabolizzazione di un periodo, no? Quindi quel periodo dove hai lottato tanto per affermare attraverso i tuoi artisti che gestivi il rap e attraverso anche la comunicazione che tu stessa facevi. Quindi quanto è stato difficile questo processo che oggi sembra così naturale, no?
Ma allora guarda, quando usi appunto la parola addomesticare naturalmente mi fa un po' specie, perché poi la mia quota di haters, perché ognuno ha la sua, giustamente, la sua quota, di nessuno è immune, però dicono appunto l'hai addomesticato, l'hai svenduto. Però c'è sì. Anche quello, no? In realtà
l'hai reso pop.
Allora è chiaro che questo è un effetto collaterale del diventare mainstream, no? Per cui prima di tutto io resto sempre fuori dallo studio di registrazione, quindi, e tanto più ancora nel processo di scrittura dei miei artisti, non è che vado in casa a vedere
certo.
Come per cui non entro in quella dimensione lì. Quello che sono riuscita, spero, a fare, e io posso dire nella maggior buona fede possibile, è quella di avvicinare due parti che erano completamente distanti, quindi da una parte appunto le radio che penso davvero all'inizio, tu ti ricordi, cioè dicevano ma no, non cantano,
sì,
ma
non
perché
la voce,
non c'è ritornello, c'erano delle, diciamo, delle difficoltà strutturali davvero quasi insormontabili all'inizio. Poi grazie agli artisti che hanno saputo davvero coniugare la loro cosa con qualcosa di lievemente più facile. Però se pensi a Fibra, Marra, nessuno può dire che si siano snaturati, a parte che poi sono passati anche 15,
sì, sì.
Quasi 20 anni,
quasi 20 anni.
Quindi è chiaro che poi da ragazzi rivoluzionari sono diventati uomini, pur sempre con una buona dose di rivoluzione, però naturalmente cambi completamente.
Certo.
Attitudine.
E mi serve un assist, perché un po' di anni fa dicevamo ma poi i rapper cosa faranno a 40 anni, no?
Sì.
È difficile fare i rapper a 40 anni. Il nostro paese dimostra che abbiamo dei rapper importantissimi di 40 anni. sì. Hai citato Marra, Favri, Guè. Certo. Abbiamo proprio dei pilastri, delle leggende di questo genere che continuano ad avere enorme rilevanza sul mercato. Anche di questo forse, cioè anche questo non era scontato.
Per niente, anzi forse questo era ancora meno scontato, perché tra l'altro ancora a maggior ragione oggi è veramente più semplice arrivare con i mezzi che ci sono adesso che non restare, no? Il fatto che loro restino così rilevanti, come hai fatto notare tu, è davvero qualcosa. E penso che questo fosse davvero la sfida nostra. Per arrivare tu vuoi dire quella cosa a tuo modo, no? Vestendoti in un certo modo, dicendo le cose con quelle parole e soprattutto dicendo quel qualcosa. Una volta che arrivi, però, che l'hai detta, la tua, e beh, dopo ti dicono, ok, e quindi? E adesso cosa vuoi dire? Se hai esaurito il tuo discorso, più o meno hai fatto, puoi iniziare a interessarti di marketing, di featuring, di incastri, di robe, però bene o male quello che dovevi fare l'hai fatto. Invece penso che loro abbiano una loro prospettiva così unica, guarda anche il granitico Guè, che appunto non lavora con me, ma che io seguo e mi piace tantissimo da sempre, perché è un tecnico incredibile nel rap e poi ha la sua visione che è davvero radicale da un certo punto di vista, no? Ed è quello, io penso che se tu vuoi ascoltare una cosa ben fatta che dice quello, ascolti Guè. Stop. Sì, sì. Poi con tutti i tentativi di imitazione come la settimana enigmistica, però Fibra e Marra è lo stesso discorso, cioè è la loro lente di ingrandimento, è la loro traduzione della realtà che interessa, e poiché la realtà cambia ma la loro traduzione rimane sempre interessante, va a finire che ti ritrovi ad ascoltarli, a vederli in tour. L'altro, sono tutti artisti che si sono evoluti questi, no? No, pur rimanendo fedeli al loro discorso.
Quanto è difficile il lavoro che fai, che per molti non è tanto leggibile, no? Perché che cosa fa un manager? Arrivandoci piano piano, le skills che deve avere probabilmente sono sempre di più nel tempo, perché aumentano banalmente anche gli spazi di comunicazione, le cose da fare, la coniugazione di un pensiero o anche solo di una proposta artistica viene declinata in un sacco di piattaforme, no? Prima non era così. Insomma, tu lo fai da tanti anni. Quali sono le criticità maggiori e quali sono le skills, le competenze che uno deve avere per far bene il mestiere che fai?
Beh, hai iniziato da un punto focale, decisamente. Cioè, negli anni, io ho iniziato più o meno nel 2005 a fare proprio esattamente management, e devo dire che sì, è cambiato completamente tutto. C'erano delle necessità all'epoca che oggi non ci sono più, perché tra l'altro noi con Fibra e con Marra siamo entrati in un momento, il momento peggiore della storia della discografia. Sì. Questo non lo dico io, ma lo dicono i fatti, no? I numeri, perché i CD stavano andando in caduta libera e il digitale era in pirateria. Quindi tu non esistevi. Se non tramite un'analisi, una decodifica, una traduzione di questi numeri mezzi nascosti che dovevi portare alla luce e far vedere che Marrakesh era seguito tanto quanto Jovanotti, dico per dire, sì. Magari non è neanche corretto numericamente, però comunque le nuove generazioni erano esattamente quello che avevano sposato. Però non avevi un riscontro, quindi dovevi incrociare dei dati, convincere gli altri. È stato questo il punto più difficile all'esordio nostro. Cioè avevamo dei dischi pronti, mainstream, molto contro, se vuoi, non a caso appunto il disco del 2010 di Fabri si intitola Controcultura, erano dei dischi tutti molto contro, se li ascoltavi per linguaggio, per attitudine, molto non capiti dalle generazioni più grandi, invece completamente assorbiti, certo. Che non aspettavano altro, i ragazzi più giovani, che questa cosa uscisse allo scoperto e ce ne fosse anche sempre di più. E questo è stato il primo step. Poi appunto, una volta venuti, non ti dico a galla, ma più o meno una volta capito qual era la soglia e dimostrato che questi artisti erano quelli più attesi, più cercati dai ragazzi più giovani, poi ci siamo dovuti strutturare in un certo qual senso, ma mancavano proprio delle figure chiave, perché manager c'ero io, che poi alla fine non è che fossi davvero manager, cioè io mi sono trovata in questo ruolo e ho trovato degli artisti così pronti anche ad assecondarmi e cercare appunto di completarci a vicenda, per cui siamo riusciti a fare questo percorso insieme. Però c'era davvero carenza di tutto, noi non trovavamo fotografi, non trovavamo videomaker,
sì, perché fornitori.
Era tutta roba vecchia.
Certo.
Ecco. Adesso qualsiasi ragazzo un po' intraprendente o ragazza di 20 anni, cioè ci sono dei registi di videoclip, penso a Martina Pastori, Edo Bolli, ma lo stesso Murdaca, cioè era gente che diceva da dove spunta. E, sì. Cioè, ecco, infatti la grande spinta del 2016, senza nulla togliere agli artisti del 2016, anzi, che andavano proprio a completare la loro visione veramente nuova di traduzione del rap in un nuovo filone, il valore aggiunto erano proprio questi, era proprio tanto l'indotto, tutto quello che stava intorno.
Sì. Perché erano anche i primi che ragionavano in modo organico da team, arrivavano già pronti, ti ricordi, arrivavano che avevano i fotografi, e avevano i videomaker loro.
Era incredibile.
Incredibile, sì, sì. Con le copertine pronte.
Allora dovevi semplicemente coordinarli, no? E magari far capire che qualche idea era un po' troppo irrealizzabile, eccetera. Quindi, poi, ecco, come hai detto tu, è un grande lavoro di aggiustamento, perché poi c'è un nuovo mezzo, c'è Twitch, poi c'è TikTok, ci sono e naturalmente devi affidare, non sono certo io che mi occupo di TikTok, non so assolutamente saprei da che parte iniziare, però lavoro con due ragazzi molto giovani che mi affiancano.
Fa della parte loro dello cosa. Strutturarsi, no, di quello che dicevi prima.
Qual assolutamente. È,
perché parlavo di criticità, qual è la cosa che secondo te è più complicata di questo mestiere?
Sì, tenere tutte le fila di tutto. È un lavoro nel quale devi essere multitasking più di qualsiasi altro lavoro. Finisci di parlare col merchandiser, quindi di magazzino, di Excel, eccetera, inizi a parlare della copertina, di creatività, c'è la parte contratti, la parte, quindi secondo me è un po' come, sai, come al circo quelli che tenevano sui piattini.
Certo. E poi c'è la parte artista.
E poi c'è il rapporto con gli artisti, che essendo artisti fra virgolette veri, qualsiasi cosa voglia dire questo vero, sono creature molto complicate e molto delicate e molto forti da un certo punto di vista, sono creature sfaccettate che hanno bisogno, per poter fare al meglio il loro lavoro, di tempi e spazi e modi che non sono propriamente quelli di altri. Cioè, ci sono degli aneddoti negli anni che ho raccolto, che anche tu avrai a Bizzeffe, fantastici, che se ripercorro dico sì, perché poi a un certo punto ti incastri anche un po' magicamente, non saprei spiegartelo.
Certo.
Evidentemente anche io qualcosa di non tanto regolato
di
ce l'ho,
sintonizzato su qualche altro canale,
è così.
Abbiamo incontrato figure professionali e all'interno di questo podcast che arrivano dall'industria discografica, no? E ci hanno anche raccontato di come le major stanno cambiando pelle per adattarsi al mercato. Tu tra l'altro hai lavorato e hai avuto esperienze nelle major, e io credo che ogni esperienza che uno fa nel proprio percorso poi sia utile per il tassello successivo. In uno scenario in grande evoluzione, possiamo dire che anche i management stanno cambiando a livello di strutture, di posizionamento nel mercato?
Ma certamente deve essere molto malleabile, anche, anzi a maggior ragione forse il management più che la casa discografica, che di fatto poi a un certo punto il master può essere su cassetta, su CD, però sempre di diritti e di master, anche se ovviamente tutto il contorno è cambiato, però il management a maggior ragione. Oggi non so, c'è questa grande confusione per cui sembra che puoi fare un po' tutto e un po' niente, e quindi avere una visione vi è più difficile secondo me. E anche il fatto di apparentemente riuscire a fare tutto, poi devi fare tutto, sì. Non pensare tutto, magari riesci, però pensare a tutto, avere una visione che ti consenta di concentrarti e farlo diventare, di metterlo a terra, come si suol dire, appunto, non è facile. E oggi, secondo me, è vero che ci sono molte opportunità, ma c'è anche è vero che cadi più difficilmente, no? Perché comunque non è mai, sì, ti commentano un flop e questo, sì, però alla fine se sei forte abbastanza, furbo abbastanza da raccontarla bene,
la giri
e te la trascini un po'. ma dall'altra parte credo che ancora avere una visione più chiara e nitida possibile sia l'unico modo per poi andare avanti e essere anche un po' soddisfatti di quello che si fa, perché al di là di tutto è vero che puoi arrangiarti, arrabattarti un po' al marketing, un po' i social, un po' che fai 18 cose diverse, però poi forse perdi anche un po' il drive. Ecco, quello che a me interessa soprattutto è non perdere la motivazione che avevo 20 anni fa. Perché se poi a un certo punto non sai più perché stai facendo questo lavoro...
Sì, certo. Paola, abbiamo sempre fatto delle belle chiacchiere sulla contemporaneità che vivevamo, che viviamo della musica, e anche un tentativo di intercettare il futuro, sia a livello tecnologico che a livello di tendenze. Lavori anche con artisti che lo interpretano benissimo, questo futuro che sta per arrivare, penso a Madame, per esempio. Volevo chiederti se hai un'idea o una visione di dove sta andando la musica.
Ma sì, un'idea vaga, perché poi entrano in gioco sempre nuovi elementi, nuove variabili che trasformano, no, questa cosa. Ma io credo che per quanto riguarda il rap, che si è trasformato, se pensi agli anni 90, totalmente, ma rimane, la parola rimane, l'attitudine rimane, ci capiamo su che cosa è rap. Cioè, Madame non è che faccia rap, però ha quell'attitudine lì, ha usato, ha preso quell'attitudine lì, l'ha resa 2002, cioè lei è una 2002, e quindi oggi viviamo tramite lei una sua reinterpretazione, come nei ragazzi più giovani, no? Penso che di motivi e di cose da raccontare con quest'ottica un po' più contro, io la butto là, poi io spero molto che anche chi ascolta faccia il suo passo per dire: ah, voleva dire questo. Riuscire a dire delle cose ancora contro e comunque a rovesciarti una prospettiva di una cosa che non ti accomoda, ma anzi magari ti può anche irritare lì per lì, ma ti può far vedere qualcosa in una prospettiva nuova, diversa. Io parlo in generale come tematiche, non saprei dirti, ma artisti e temi possono essere il nuovo ruolo delle donne, sia visto dal punto di vista delle donne che dei ragazzi, che è interessante, molto interessante. Poi appunto il clima, tutte questi grandissimi temi,
le grandi sfide
che i ragazzi più giovani possono assolutamente affrontare e dire la loro. Bisognerebbe anche lasciargli un po' più di spazio. Io per prima, adesso ne ho 55, non conto di andare avanti ancora tantissimo, ti dico la verità. Vorrei dedicarmi a cose un po' più leggere. E infatti appunto sto lavorando con questi due ragazzi molto giovani che mi piacerebbe dopodomani, magari non domani ma dopodomani, prendessero in mano tutto, insomma.
E tra le sfide che hai toccato parlavi quella un po' del ruolo della donna all'interno di questa industria, sia a livello artisti dove tanto è stato fatto ma tanto è ancora da fare, perché quando guardiamo le classifiche ci rendiamo conto che tanto c'è da fare. Tu rappresenti una donna forte che è riuscita a fare molto bene, la nostra industria vede altre figure, penso a Marta Donà. Come credi si possa aiutare tutto questo processo, se non altro?
Questa è proprio una grande sfida, sì. Secondo me dovremmo, poi a me piacerebbe appunto pensare che fra 4-5 anni di dedicarmi completamente a questo, forse anche avvicinarsi e raccontare. Penso che i ragazzi più giovani siano un po' più friendly di noi rispetto, cioè c'era una spaccatura tra me, la mia generazione e la generazione precedente, proprio non ci consideravamo. E qui forse i ragazzi più giovani cercano di essere più vicini a noi e di acquisire più competenze più in fretta, perché è vero che se qualcuno te le racconta in un modo semplice e adatto a loro, naturalmente adatto alla generazione nuova, possano creare delle realtà molto molto interessanti. A me piacerebbe molto dedicarmi più a quello e credo che sia davvero necessario sia per noi di acquisire nuova linfa, nuove energie, nuove prospettive, nuove idee.
E restituire
invece quelle cose che non cambieranno, perché i contratti sono più o meno quelli. Sì, è vero, possono essere, però che cos'è un contratto? Quello nella sostanza rimane. Ecco, quello mi piacerebbe molto, ti dico la verità, riuscire ad avere più persone di una generazione dopo la mia che continuino. E per le ragazze non è facile, perché io credo che ancora i ruoli non si siano davvero scardinati, cioè comunque ancora oggi, ma per mille motivi validi, purtroppo rimangano molto nel loro ruolo, e credo che sia la generazione proprio successiva che invece ha già iniziato davvero a scardinare, e che noi siamo ancora qua. Sì, sì. Non ne abbiamo 80,
però,
ne abbiamo
però 85. C'è da dire che tu in modo particolare, insomma, hai contribuito a un processo di cambiamento che poi assisti, no? Del
Speriamo.
Quale ogni giorno guardi. Paola, grazie.
Grazie mille
per
a te.
Chiacchierata.
Grazie a tutti.
È stata con noi Paola Zuccari in questa puntata che ci ha permesso di guardare la parabola del rap, almeno degli ultimi 20 anni direi, e poi grazie a lei abbiamo parlato di un lavoro molto affascinante ma anche molto difficile, che è quello del manager. Ci vediamo qui alla prossima puntata di Beats.